credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Allargare gli orizzonti. Anche oggi cominciamo la nostra puntata collegandoci subito con la Francigena del Sud, dove troviamo Sergio Valsania. Buongiorno Sergio, benvenuto.
Buongiorno, ben trovato.
Allora, siete già arrivati in Puglia, proseguite ad una velocità straordinaria.
E ieri siamo arrivati in Puglia perché in realtà siamo a metà del cammino fra Roma e Brindisi, quindi ieri è stata la quattordicesima di 27, che era quindi la tappa intermedia, ed è stata anche la tappa nella quale abbiamo scavallato l'Appennino e siamo usciti dalla Campania e siamo entrati in Puglia.
La tappa di oggi è una tappa in discesa, non so se è più facile.
Sì, la tappa di oggi è in discesa, tranquilla, neanche troppo lunga, insomma oggi finalmente ci possiamo riposare, perché ieri è stata abbastanza impegnativa, salite, discese, salite, guadi, abbiamo dovuto passare più di tre o quattro volte dei fiumiciattoli, e una volta siamo anche passati esattamente dove c'era un ponte romano, e del ponte romano restava il pilastro e basta, e noi dovevamo saltellare sui sassi per passare il fiume. Per fortuna non è la stagione delle piogge, se no non si passava esatto.
Certo, certo. Ho l'impressione, così un po' dall'esperienza appunto della settimana che abbiamo fatto insieme, poi anche dal tuo racconto, che la Francigena del Sud sia un po' più accidentata rispetto a quella che era stata la Via della Plata l'anno scorso.
Sì, è un po' più accidentata anche perché è meno transitata. Poi i pellegrini fanno i cammini, per cui se c'è un traffico di pellegrini il cammino si attrezza per accoglierli, come il cammino fa il pellegrino, perché a forza di camminare, di percorrere questi itinerari, uno diventa pellegrino, impara che tipo di scarpe deve avere, come deve camminare, che cosa deve portarsi dietro, impara il ritmo della giornata, anche comincia a saper godere di una serie di incontri anche di natura esistenziale, se non vogliamo dire spirituale. E così anche il cammino viene fatto dai pellegrini, perché se passano molti pellegrini poi c'è chi crea le attrezzature, chi gli organizza dove mangiare, dove dormire, e poi i luoghi un po' più difficili di passo cominciano ad attrezzarsi, e poi magari ci fanno anche un ponticello, ci mettono due assi. Però questo comporta anche che il percorso sia univoco, cioè sia tracciato. Ieri noi abbiamo fatto dei lunghi tratti che erano quasi in mezzo ai campi, e li abbiamo riconosciuti dal fatto che si capiva che qualcuno c'era passato da non molto. Infatti poi ci hanno detto: ci sono due pellegrini olandesi che ci precedono di un giorno e evidentemente hanno fatto anche da apripista. Ma a un certo punto c'era un guado abbastanza complicato, per fortuna abbiamo riconosciuto una traccia di sentierino che ci ha portato dove c'erano i due sassi per attraversare il fiume.
Ah, bene male. Chissà che non incontriate allora i due pellegrini olandesi, se per caso
sì,
sono
sì,
un po'
ma
più
forse,
lenti.
Forse li incontriamo, se dipende da che velocità fanno, se si fermano a fare un po' i turisti. Comunque l'altro ieri, dove abbiamo dormito, ed è un agriturismo, cioè due stanze sole, gestito da due signore, da due sorelle, che ci dicevano che loro hanno un traffico continuo di pellegrini. È un posto conosciuto dai pellegrini, ricevono telefonate da tutta Europa di gente che prenota, dice in un italiano stranissimo perché loro non le sanno le lingue, però dicono pellegrino, pellegrino, dormire.
Sì, alla fine si riesce a capire.
Alla fine si capiscono e riescono a fissare le stanze.
Dunque Sergio, la scorsa settimana il nostro collegamento era con Lorenzo Sganzini, perché tu eri stato assente per motivi di lavoro, appunto per un piccolo tratto.
Sì.
Com'è stato riprendere il cammino?
Guarda, è stato molto più semplice di quanto non immaginassi, perché io pensavo di avere completamente perso il poco allenamento che avevo messo insieme. Invece, a parte una fatica iniziale sul primo giorno, poi invece tutto è andato benissimo. Devo dire, non è un tracciato molto impegnativo, però è un tracciato abbastanza faticoso. Poi le tappe sono tutte lunghe, nel senso facciamo tutti i giorni 27 chilometri, che sono sostanzialmente più dei 22 che sono la nostra misura preferita.
Certo, certo.
E quindi è faticoso, però siamo sempre arrivati bene, tranquilli, con in tempo per fare le nostre trasmissioni, le nostre registrazioni, quella, anche quella per Radio Web, che va in onda alle 3:30 di tutti i giorni sulla Radio Web 6, che dura un quarto d'ora, quindi nella quale, come ricordi benissimo,
certo,
possiamo raccontare di più di quello che è successo e anche fare qualche riflessione sul cammino, sul senso di queste cose, che poi è un senso così sottile che è anche difficile spiegarlo.
Sì, perché però, è un'esperienza, certo.
E infatti è un'esperienza. Però io sono mancato perché sono andato all'assemblea dell'EBU, no? Che è l'assemblea di tutte le radio pubbliche europee, le quali si domandano anche a volte qual è il senso di questi enti pubblici. Io penso che una parte di senso sia anche nel fare queste cose, perché noi qui organizziamo davvero un incontro. Ci siamo conosciuti con te, adesso c'è Giuliana della Radio Romena, insomma, e poi è passata Barbara di Radio Capodistria, poi ci sarà Radio Pola, poi ci sarà Radio Tirana, insomma c'è un incontro che è anche una riflessione sulla nostra lingua, sulla possibilità di avere delle comunità che non siano poi solo quelle puramente nazionali, ma che ci siano occasioni di scambio su piani diversi e direi su piani particolarmente umani, quali sono quelli dei cammini.
Oggi la vostra tappa sarà Troia di Puglia, quindi appunto
scendete
già a valle praticamente.
Sì, Troia di Puglia ormai è in piana. E poi dopodomani arriviamo al Santuario dell'Incoronata. Quindi entriamo anche in una zona assolutamente pellegrina, nella quale si comincia proprio anche ad annusare un po' Gerusalemme, perché alla fine, cioè, noi abbiamo questa Gerusalemme nell'orizzonte. Quando la gente ci chiede dove andate, noi ci limitiamo a dire no, stiamo andando a Brindisi, per non esagerare, per non sconvolgerli, però poi c'è questa cosa di andare a Gerusalemme, è gigantesca, e il fatto di andarci a piedi è un'emozione che cresce un po' come quando sbatti le uova, no? La chiara delle uova, che all'inizio non succede niente e poi comincia a crescerti dentro sempre di più.
Certo. Sergio, io ti ringrazio moltissimo allora di questa testimonianza sul cammino.
Ma ti ringrazio io.
E ti chiedo naturalmente di salutare Giuliana Angel di Radio Romania, che cammina con te.
Non mancherò.
E ci ritroveremo naturalmente la prossima settimana ancora per camminare insieme, per percorrere un altro tratto insieme.
Saremo ancora più vicini a Brindisi.
Infatti. Grazie allora ancora di essere stato
Grazie
con noi.
Grazie a te.
E buon cammino.
Grazie, ciao.
Ciao.
E mancava la luna, quella notte nel cielo, una strada diversa affrontò nel mistero e cammina, cammina su colline lontane che nei giri di prima le parevano strane. E la gente stupita continuava a pensare, senza un raggio di luna non si può più sognare, e cammina, cammina un gabbiano per ore, inventava una danza come un inno all'amore. E i ragazzi guardavano su quel cielo lontano, senza chiaro di luna, la mano nella mano, e cammina, cammina, senza niente da fare, quel furfante aspettava la notte per rubare. E così una sera, poi la luna tornò, sempre al solito posto, lei lassù si posò, e cammina, cammina, fino all'alba vegliò, ma fu stanca al mattino, quando il sole tornò.
E adesso presentiamo una serie di tre volumi che tra l'altro è stata presentata proprio alcuni giorni fa nella serie dei Mercoledì Culturali, proprio il 2 maggio del 2012 presso la Sala del Buon Consiglio qui nella Città del Vaticano. È stata infatti presentata l'opera Letteratura e Sacro in tre volumi, ne è autore il professor Francesco Tosto, docente di storia della letteratura religiosa presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di San Luca di Catania. E il professor Tosto è il nostro ospite al telefono. Benvenuto, buongiorno.
Grazie, buongiorno a voi.
Dunque, dicevamo, un'opera in tre volumi dal titolo Letteratura e Sacro. Il primo volume in particolare si occupa della storia, fonti, metodi. Vuole un po' spiegarci come ha organizzato questo vasto materiale?
Sì, allora, noi abbiamo pubblicato tre volumi. Il primo volume consideriamolo di carattere metodologico e propedeutico agli altri due, che sono due volumi, il secondo e il terzo, dedicati alla poesia, all'universo poetico. Il quarto e quinto volume, non ancora esistenti, sono in cantiere, dovrebbero invece riguardare la prosa e il teatro. Diciamo che si tratta, per quanto riguarda del secondo e del terzo, di una miscellanea di studi che abbiamo raccolto tra le varie università e anche licei italiani. Mentre nel primo volume abbiamo indicato quelle che sono le questioni dibattute nel Novecento intorno alla letteratura, alla poesia che vuole definirsi religiosa, ma comunque ascolto le vostre domande.
Quindi appunto lei diceva il secondo e terzo volume sono dedicati, in particolare il secondo a l'Ottocento e la prima metà del Novecento,
sì,
no?
Sì,
come tempo, mentre invece il terzo volume arriva fino ai giorni nostri, quindi dalla seconda metà del Novecento fino ai nostri giorni. Cominciamo dunque proprio dall'Ottocento. In che maniera il sacro si affaccia nella letteratura? Ci sono degli scrittori che parlano esplicitamente di sacro?
Guardi, il problema è proprio questo, in quell'avverbio che lei usa, esplicitamente. Cioè dire, noi vorremmo rivalutare in un certo senso il concetto di sacro, indicando nel sacro, come dire, quell'angoscia esistenziale, la domanda aperta che c'è in ogni scrittore. Quindi se noi nell'Ottocento consideriamo per esempio il Manzoni, allora diciamo che lì c'è una richiesta religiosa e quindi un'offerta di sacro abbastanza tangibile. Però nello stesso tempo è anche vero che esaminando, non so io, Leopardi o Foscolo, Verga o altri autori, ci accorgeremmo che il sacro è, come dire, nella struttura della coscienza, è un elemento importante che fa parte della coscienza e che riguarda le domande radicali, le domande esistenziali, ecco, che affliggono gli uomini da sempre, in sostanza.
Nel, appunto, all'interno di questo volume, per esempio, lei prende in esame anche uno scrittore che normalmente si considera anche anticlericale, pensavo a Carducci, per esempio.
Sì, è proprio così. Infatti, veda, le definizioni sono a volte molto rigide e appartengono anche ad una critica, una storiografia letteraria che negli anni si è sviluppata in maniera diversa. Con questo non vogliamo dire che sono delle definizioni errate, per carità, ci sono grandi studiosi che hanno dedicato su certi autori come Carducci un'intera vita. Carducci era un anticlericale e quindi posto di fronte alle istituzioni o ad un credo positivo, magari diciamo che esprimeva tutta la sua ribellione. Però se noi consideriamo la religiosità, ecco, in un senso più aperto, come ricerca della verità, ecco, e quindi come itinerario presente all'interno di ogni uomo, probabilmente tali definizioni vanno un po' riviste, revisionate.
Nel suo terzo volume, invece, dicevamo, lei si occupa soprattutto della seconda metà del Novecento, quindi insomma, comunque arriva fino ai giorni nostri, quindi a scrittori che anche esprimono l'inquietudine più vicina proprio ai nostri tempi. Per esempio, uno scrittore come Pasolini, lei appunto parlando di lui lo usa come esempio della perdita del sacro, ma quasi in un senso stilistico, posso dire così.
Certo, perché il linguaggio riflette sempre un po' il tormento interiore. Infatti l'inquietudine, che cos'è? Diciamo che è una dimensione permanente dello stato umano, quindi una condizione, se vogliamo, psicologica radicata in quella ontologica. La poesia di Pasolini è una poesia, non solo la poesia, anche la prosa, sicuramente una prosa conflittuale, ecco, ma c'è presente in essa un tormento interiore, come l'ha definito Ferdinando Castelli, grande critico letterario della civiltà cattolica, che si manifesta, ecco, in una ricerca stilistica molto, come dire, tormentata, appunto, ecco.
Lei prende in esame anche naturalmente invece scrittori in cui, per così dire, la sensibilità religiosa è, ritorniamo appunto all'aggettivo che avevo utilizzato all'inizio della nostra conversazione, più esplicita. Stavo pensando per esempio a Alda Merini.
Alda Merini, certamente. Veda, oggi c'è una riscoperta della spiritualità anche dei cosiddetti non credenti. Io non voglio dire che la Merini era una non credente, perché ricadrei magari nell'errore che sto contestando, però ecco, il tema fondamentale che vorrebbe essere il motivo conduttore di questi volumi è proprio questo, e cioè dire, dare spazio, dare voce a coloro che sono in cerca di una verità, proprio perché non sono soddisfatti di risposte prefabbricate, di quelle verità definite una volta per tutte. Quindi nella Merini si riscontra una spiritualità che si nutre proprio dell'esperienza dell'interiorità, della ricerca del senso, e che riscopre quindi l'importanza, anche conosciamo la sua vita, della solitudine, del silenzio, del meditare. Una spiritualità che ha bisogno dell'alterità, ecco, di esprimersi, di comunicarsi agli altri.
Lei tra l'altro si sofferma anche sulla possibilità di un effettivo dialogo tra teologia e letteratura. È un dialogo possibile?
Guardi, è un dialogo possibile. È un dia- dialogo che ha fatto molto discutere, e diciamo la verità, tra i letterati e i teologi non c'è stata mai tanta sintonia, tanta simpatia, anche perché letteratura e teologia hanno, come dire, due statuti diversi, hanno due itinerari da percorrere diversi. Però io credo che quando la letteratura si ponga il tema della gioia, del dolore, non so, del bene, del male, è sulle piste appunto della verità, quindi fa una ricerca teologica, e allora in questo senso letteratura e teologia diciamo che convergono su un punto essenziale che è proprio la ricerca della verità e quindi la ricerca di Dio.
C'è una caratteristica che mi sembra così presente un po', in particolare nel Novecento forse, ma le pongo appunto la domanda proprio per sapere se anche lei la pensa così, ma quando uno scrittore è, pur non dichiarandosi cristiano, ma quando è seriamente, voglio dire onestamente, aperto davanti ai problemi della vita, non può non confrontarsi comunque con l'esperienza del cristianesimo, con la persona di Cristo.
Certamente, certamente, ma difatti non sono pochi casi di scrittori o poeti quali hanno, diciamo, posto Cristo al centro delle loro attenzioni, della loro produzione letteraria. Perché? Perché Cristo sconvolge, Cristo fa discutere, Cristo pone di fronte grandi interrogativi. E quindi il rapporto tra letteratura e Cristo, letteratura e cristianesimo è molto forte. Lo cito per la seconda volta perché secondo me è fondamentale. Il nostro Castelli ha scritto tre volumi meravigliosi, Volti di Cristo nella letteratura contemporanea, e non inserisce in questi volumi soltanto quegli autori, come dicevamo poco fa, esplicitamente cristiani, ma quelli che sembrano lontani, se non addirittura atei, e riscoprono il grande personaggio Cristo, anche se a volte lo riscoprono soltanto dal punto di vista dell'umanità, della carità, dell'amore, mettendo in discussione anche il problema della divinità in sostanza. Quindi intendo dire che il rapporto non è forzato, ma letteratura e Cristo, letteratura e cristianesimo sono un binomio inscindibile.
Lei diceva sta lavorando adesso ad una continuazione appunto di questi, sì, di questi volumi. Su quali autori sta lavorando in questo momento?
Guardi, vorrei sempre fermarmi sull'8-900. Perché sa, bisogna restringere il campo, fare una scelta e dare una continuità ai volumi precedenti. Quindi la nostra è un'operazione di letteratura contemporanea, però non mi sentivo di circoscriverla soltanto al Novecento, era necessario il supporto dell'Ottocento. Gli scrittori che riprenderemo sono molti che sono stati già inseriti, perché sono poeti e scrittori nello stesso tempo, però vorremmo ripercorrere un po' tutta la prosa, la narrativa che ha caratterizzato il Novecento, e direi anche un Novecento molto più vicino a noi, quindi se mi permette di citare brevemente anche non solo la storia di Cristo di Papini che è stata ripubblicata, ma il Getsemani di Saviane, i testi di Parazzoli, il quinto Evangelio, il Natale del 33 di Pomiglio, il processo a Gesù di Fabbri, la gloria di Berto, quello splendido romanzo Che volete andarvene anche voi di Santucci. Ecco, quindi partendo al solito da Manzoni, ecco, dall'Ottocento arrivare fino ai nostri giorni per vedere un po' il tipo di evoluzione che il discorso sulla religione abbia avuto.
Io la ringrazio molto di essere stato allora in nostra compagnia. Ricordo ai nostri ascoltatori il titolo dei suoi tre volumi, cioè Letteratura e Sacro, Edizioni Scientifiche Italiane, di cui autore il professor Francesco Tosto, docente di storia della letteratura religiosa presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di San Luca di Catania, che ringraziamo di essere stato in nostra compagnia ed averci illustrato quest'opera.
Io ringrazio tanto voi, grazie.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Allargare gli orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.